Nuti, siamo abituati ai suoi toni folti. Leggo questa mattina: fuori nome di chi ha ucciso il Monte dei Paschi, lo ha detto Feltri. Prima di sborsare 8 miliardi, il governo pubblichi l'elenco dei mascalzoni che hanno intascato cifre sbalorditive, evitando di restituirle. Perché lo scandalo è stato sepolto sotto una coltre di omertà? Si domanda il giornalista, il direttore Feltri. Si domandano però in molti chi sono coloro che non hanno restituito i soldi. Adesso arriva anche a chiederlo il presidente dell'ABI e chiede appunto Patuelli di conoscere i debitori, quelli che hanno creato i crediti deteriorati. Non solo quello, si attende anche di conoscere la verità su cosa è successo a Banca Monte dei Paschi con il processo in corso a Milano. A volte a fare ora voglio dire il gufo, ecco, si viene tacciati appunto di uccello del malaugurio, però se erano stati ascoltati probabilmente qualcosa si poteva fare in tempo. Sto parlando delle forze dell'opposizione che nel 98 criticarono fortemente il passaggio dell'acquisto di Antonveneta. Siamo insieme a Marco Falorni di Impegno per Siena. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Cristiana, buongiorno.
Allora, mi sono dilungata tantissimo per presentarti, inserendo però vari argomenti, cioè da quello che è l'acquisto e che in questi giorni voi state ricordando su Facebook, postando l'incontro che faceste nel giugno del 2008, poi altri ce ne furono, no?
Sì, stiamo un po' facendo un'operazione verità, siccome sempre su Facebook qualcuno metteva in dubbio la genuinità del ruolo delle liste civiche negli anni scorsi, facciamo parlare gli atti, quindi rimettiamo testi, foto, relazioni sugli incontri pubblici e sulle iniziative consiliari che abbiamo fatto negli anni dal 2007 in poi, in particolare nel 2008, come dicevi, cercando di svegliare la città sul problema Monte Paschi, naturalmente senza riuscirci. Il primo incontro fu il 29 febbraio del 2008 nella Sala delle Lupe e già allora nel manifesto che divulgava l'iniziativa si leggevano tutti i principali problemi che poi si sarebbero trascinati in maniera, possiamo dire, drammatica fino all'attualità.
Eravate veggenti o come mai?
No, oggi ci voleva poco, bastava guardare i numeri, cioè l'acquisto di Antonveneta che fu annunciato per 9 miliardi, ma che poi in realtà è costato molto di più, ma che comunque già dalle prime pubblicazioni dei bilanci sul sito della banca, della borsa, sul Sole 24 Ore, eccetera, i primi dati che si riuscì ad avere in qualche modo certi testimoniavano che la banca non ce la poteva fare a sostenere cash questo tipo di acquisto senza svenarsi e di conseguenza mettere in crisi tutta l'economia cittadina e non solo, diciamo pure, ma cittadina certamente. Quindi non si trattava di essere veggenti, si trattava di essere vedenti, cioè leggere i dati, quando tutta la città era anestetizzata da una operazione così di altro che di trasparenza, cioè di opacità che si cercava di divulgare a più non posso, e tutti o non sapevano o non volevano vedere, ecco. Questa è la verità. Chi per un motivo, chi per un altro, le liste civiche furono emarginate, furono espulse dal sistema dei media, infatti addirittura oggi il sindaco Valentini ogni tanto dice: ma perché se avevate visto così lungo non ci sono gli articoli di quei mesi e di quegli anni? Non ci sono perché non ce li pubblicavano, naturalmente.
Certo.
Tanto vero che fummo costretti a realizzare un giornalino nostro proprio delle liste civiche senesi, che si chiamava prima La Mosca al Naso e poco dopo Zoom, che tentammo di divulgare nelle edicole a un prezzo simbolico, mi pare 20 centesimi, con esito fallimentare, così che ci decidemmo a distribuirlo gratuitamente, cioè lo scrivevamo, lo pagavamo, lo distribuivamo, lo portavamo nelle cassette delle edicole, nelle cassette della posta di tutti i cittadini senesi gratuitamente. E credo che quei numeri, sia pure profetici, abbiano riempito tanti cassonetti della spazzatura della nostra città.
Beh, sai, su quegli anni, al di là dei processi che speriamo siano veloci e ci portino a delle verità, bisognerebbe fare anche un'analisi socio-psicologica, perché ci sono vari aspetti che in quel periodo insomma condizionavano un po' l'opinione pubblica, al di là degli spazi o meno, alle vittorie delle squadre sportive, i concerti gratuiti, cioè quello che poteva dare l'idea di opulenza e di poter comunque vivere bene, di potersi fidare di queste persone che come babbi buoni ci facevano star bene, e poi a un certo punto si è scoperto che così non era.
No, anche perché era una Siena da bere che viveva a livelli estremamente sovradimensionati sotto tutti i punti di vista, nello sport, nei programmi che forse erano addirittura impossibili pur avendo le risorse da allora, infatti non sono stati realizzati. Ecco, quindi era proprio una Siena di un'altra dimensione, che poi vorrei dire si è svegliata, invece no, credo che ancora non si sia svegliata, cioè i senesi almeno in buona parte continuano a dormire, e questo è l'aspetto più drammatico e che potrebbe davvero essere oggetto di un'analisi antropologica.
Ecco.
Scusa
se ti interrompo, riferito appunto a quello di cui stiamo parlando, questo gran consenso lo si otteneva anche con prestiti, finanziamenti, elargizioni da parte soprattutto della Fondazione, prestiti e finanziamenti da parte del Monte dei Paschi, che hanno creato un gran cumulo di crediti deteriorati. Oggi
sofferenza.
Si vorrebbero di sofferenza. Oggi cominciano a dirlo in molti, diteci chi sono coloro che non hanno restituito i soldi.
Fra questi mi ci metto anche io con piena convinzione, perché credo che fra i diversi problemi seri che ha la banca oggi, il più grave sia quello della mole dei crediti in sofferenza, cioè dei prestiti non restituiti. E siccome si legge e si rilegge che circa il 70% di questi crediti in sofferenza sono stati dati a grandi personaggi facoltosi, aziende di grande livello, quindi cioè a ricconi che non hanno restituito quanto avevano avuto. Ora, se la gente dice almeno fateci nomi per poterli in qualche modo mettere alla gogna, questo si può capire, ma per quanto mi riguarda non sarebbe neanche la cosa principale.
No.
La cosa principale sarebbe riprendere quei soldi, almeno in buona parte, perché se ricconi sono costoro, certamente qualcosa ce l'hanno ancora in immobili, in conti all'estero, non credo che questi ricconi di ieri oggi siano sotto i fonti. Quindi un'azione decisa per un recupero crediti nei confronti di queste persone non dico che risolverebbe i problemi della banca, ma insomma probabilmente alleggerirebbe un po' il carico di fiscalità generale nei confronti della nazione per risollevare il Monte Paschi.
Ecco, comunque sia, tu pensi che il Monte dei Paschi ce la farà? Cioè l'ingresso dello Stato ci porterà indietro, certo, di 20 anni, o sarà all'infa?
No, l'ingresso dello Stato non avrebbe dovuto esserci se le cose fossero state gestite decentemente, ma dal momento che si sapeva dal 2008, come abbiamo appena detto, che si andava, era questione solo di tempo, verso il baratro, è chiaro che l'ingresso dello Stato ci voleva e doveva esserci anche sicuramente prima di quanto sta avvenendo. Ecco, però credo che si risolverà fino a un certo punto, cioè la banca non potrà tornare quella di prima, ma neanche si porterà al fallimento, perché rischierebbe davvero una banca delle dimensioni del Monte dei Paschi di innescare un effetto domino su tutto il sistema bancario e poi forse non solo, su tutta l'economia del paese. Quindi non credo che le nostre autorità e forse ancora di più quelle europee lo possano consentire, letteralmente non ce lo possiamo permettere. Però è chiaro, non andrà bene completamente a tutti. È prevedibile che ci sia un nuovo piano industriale, lacrime e sangue, probabilmente per i dipendenti, probabilmente per i clienti che hanno determinati tipi di operazioni in essere. Non parliamo degli azionisti, ma anche degli obbligazionisti subordinati, e poi chissà, perché a seguire potrebbero venire correntisti, potrebbero venire gli obbligazionisti ordinari. Quindi bisogna vedere come sarà il nuovo piano industriale. Chi lo farà questo piano? Morelli? Ma se lo fa come quello di prima, sarebbe bene evitare. Quindi anche chi ha chiesto le sue dimissioni, forse tutti i sorti non le ha.
Beh, era stato chiamato in fretta e furia per cercare una soluzione per la banca, in realtà non l'ha trovata, e di solito quando uno fallisce poi viene sostituito.
È come negli allenatori di calcio, no? Quando sì. Non vincono non mangiano il panettone, si dice. È così. Morelli, tra l'altro, era, se non sbaglio, il numero 2 della struttura del management al tempo dell'acquisto di Anton Veneta, quindi...
Beh, ha lasciato anche questo molto perplesso, a me personalmente. Poi ovviamente non siamo addentro e quindi non si possono sapere le cose di preciso, però certo richiamare, anche se poi lui non ha avuto nessun tipo di richiamo giudiziario, però comunque
no, per carità, ho capito, si tratta, spero per rispetto della sua professionalità, che quello che succedeva l'abbia saputo e capito, ecco, a suo tempo. E quindi le considerazioni degli osservatori devono venire di conseguenza. C'è poi questo ruolo di J.P. Morgan che lascia un pochino perplessi e molto pervasivo, ecco, fino dai tempi dell'acquisto di Anton Veneta, appunto, quando, se la memoria non mi inganna, la stessa fondazione si affidò a J.P. Morgan come advisor per capire come partecipare al primo nefasto aumento di capitale e come impostare, reimpostare la propria azione, chiamiamola industriale. Ecco. E da allora è stato tutto una presenza costante o crescente di J.P. Morgan. Ecco, sarebbe bene che le autorità bancarie, non solo montefaschine ma anche italiane direi, si riappropriassero dei loro ruoli, come Banca d'Italia e Consob per esempio. Se avessero vigilato un po' meglio, forse andava meglio per tutti.
Per tutti. Grazie a Marco Falorni, che entra in Consiglio Comunale, poi anche dal Consiglio Comunale vi daremo notizia. Grazie.
Grazie Cristiana, buongiorno.
Buona giornata. Bene, questo probabilmente l'ultimo collegamento, ma ve lo dico dopo da Iastri.